Dopo Sofia Loren e Anna Magnani, parliamo oggi di Silvana Mangano e lo facciamo con Christian Angeli. Christian, cominciamo dall'inizio. Alcune note biografiche per quanto riguarda Silvana Mangano.
Silvana Mangano nasce il 21 aprile 1930 a Roma. Diciamo che la prima nota di colore che io ricordo è che nel 1947 partecipa a Miss Italia, ma non vince, perché vince Lucia Bosè. In concorso ci sono Gina Lollobrigida e Leonora Rossi Drago, credo che Gina Lollobrigida arrivi terza, però viene comunque notata da alcuni produttori, inizia a fare delle prime piccole parti. Però poi il dato significante è che va a fare il provino nel 1949 con De Santis per Riso Amaro, ma viene subito scartata, probabilmente perché si presenta con un trucco eccessivo e vestita in modo eccessivo anche per l'epoca. De Santis, tuttavia, l'aneddoto che credo sia vero, la rincontra poi a Via Veneto qualche settimana dopo, completamente struccata, e una semplice ragazza di 19 anni che sta camminando per strada e la ferma, la riconosce e le chiede di tornare, diciamo, a fare un provino, e poi la sceglie per Riso Amaro, che è il primo grande film importante che fa Silvana Mangano nel 1949.
Parliamo un attimo di questo Riso Amaro. È un titolo che tutti conoscono, magari non tutti hanno visto il film, ma ha segnato un'epoca. Come detto, un film del 49, un film considerato neorealista anche se sui generis. C'è un giovane Vittorio Gassman che in quel momento, prima di passare alle commedie con I soliti ignoti eccetera, era soprattutto un attore drammatico, quindi un film simbolo di questa epoca.
Innanzitutto è una storia durissima, ambientata nel mondo delle mondine, cioè di queste operaie agricole a tempo, temporanee, che faticano tantissimo a lavorare appunto nelle risaie della pianura padana, ed è la storia di questa mondina interpretata da Silvana Mangano, che, come hanno detto critici molto importanti, ha una testa completamente montata da fantasie di tipo fumettistico, da fotoromanzo, e non riesce quindi a mettersi veramente in contatto con un piano di realtà. È vero, sì, vive nel fango, lavora nel fango, questo fango che arriva, diciamo, fino alle cosce, però poi non riesce realmente a mettersi in contatto con le proprie, umanamente con le proprie compagne, e a lottare insieme a loro, e finisce, diciamo, per essere schiava di un meccanismo più forte e più grande di lei. E l'interpretazione che dà la Mangano è, anche se non la possiamo giudicare fino in fondo perché era ancora doppiata da Lidia Simoneschi, però da un punto di vista fisico espressivo, da una parte abbiamo questa bomba sexy con maglietta attillata, calze nere a metà cosce, e dall'altra un personaggio tragico. Questa chiaramente è un'intuizione straordinaria di Giuseppe De Santis, e lei svolge, diciamo, il suo compito veramente raccontando e mettendo in campo quasi un archetipo da tragedia greca. Ed è curioso perché poi, quando poi alla fine scopriremo finalmente la sua voce, scopriamo una voce non particolarmente impostata, non particolarmente bella, quasi un po' bassa, da contralto, ma anche un po' stonata, però di un fascino incredibile. E le sue interpretazioni dalla Grande Guerra del 59 in poi credo che siano una più bella dell'altra, anche grazie alla sua voce naturale.
Ho bisogno di lavorare. Occupata da 6 mesi. Ma il contratto ce l'hai? No. Non ti preoccupare, c'è posto per tutti. Noi siamo ingaggiate dalla Camera del Lavoro, ma i padroni tutti gli anni ne prendono il sovrappiù. Le chiamano le clandestine e le assumono anche qui, sul treno. Vieni con me, conosco un caporale che ti metterà in nota.
Ma tua cugina lo sa che ci prendiamo una percentuale sulla paga?
E chi non lo sa?
Abbiamo parlato di Riso Amaro, giungono di lì a pochi anni anche altri successi e l'affermazione a livello non soltanto italiano, prima europeo e poi anche negli Stati Uniti.
Sì, ci sono varie tappe che poi la portano piano piano al pubblico americano. C'è da dire che anche Riso Amaro diventa un successo non solo nazionale, no? Ma che varca anche i confini italiani. C'è questo straordinario film di Lattuada del 1951 che è Anna, dove interpreta appunto questa suora che lavora in un ospedale, di cui piano piano capiamo anche questo passato difficile da cantante ballerina in un nightclub. Però ciò che poi la avvicina, diciamo, a un pubblico internazionale, quindi al pubblico americano, statunitense, è Mambo, film del 1954 per la regia di Robert Rossen, ed è un film in cui interpreta ancora un personaggio particolarmente difficile, perché comunque è una donna che alla fine, per seguire il proprio sogno di ballerina, rifiuta due uomini, cioè il proprio fidanzato, che era, proprio se non ricordo male, proprio Vittorio Gassman, e poi questo conte ricco nelle cui braccia Gassman cerca di buttarla per i propri, diciamo, biechi fini economici. Ed è quindi la lotta di una donna innanzitutto con se stessa e poi con due figure maschili particolarmente manipolatrici, particolarmente negative. Devo dire che un'altra interpretazione che l'avvicina al pubblico americano è L'Ulisse del 1955 per la regia di Mario Camerini, dove lei dà una grande prova di attrice, perché interpreta nello stesso film Penelope e la maga Circe, e lo fa, per quanto avesse una fisicità alla manga non particolarmente, diciamo, riconoscibile, però lo fa confondendo bene le acque, cioè nel senso, quindi non facendo subito dire allo spettatore: ah, ma lei è la stessa che interpreta pochi minuti prima Penelope, cioè nel senso che è una comunque in grado di dare uno spessore totalmente differente alla moglie di Ulisse che tesse la tela e attende il suo ritorno, e poi a questa figura erotica e magica che è appunto la maga Circe. Andando avanti, devo dire che poi un grande film internazionale del 1960, ed è Jovanka o Jovanka, non so come si pronuncia, Le altre, per la regia di Martin Ritt, un film profondamente politico, però anche questo, che racconta una serie di donne eroiche, fra cui la Mangano stessa, sospettate di collaborazionismo, sono donne slave, sospettate di collaborazionismo per aver avuto una relazione con ufficiali nazisti, e sono cinque donne che vengono sottoposte al taglio integrale dei capelli e al pubblico ludibrio, no? Per disprezzo. Però alla fine decidono, compiono un cambiamento interiore e decidono di unirsi a una banda partigiana impegnata nella resistenza. Poi addirittura, diciamo, qualche anno dopo interpreta Edda Ciano nel processo di Verona di Lizzani, dando una profondità drammatica a un personaggio storico, a una figura storica che era rimasta, diciamo, un po' nell'ombra, ma che Lizzani riesce, a cui riesce a dare un grandissimo peso drammaturgico già in sceneggiatura, e lei è bravissima a interpretare, quindi ancora una volta cambiando faccia, cambiando ruolo, cambiando personaggio.
Pronto, voglio Villa Feltrinelli. Per me lo è, sono la figlia di Mussolini. Fatemi subito parlare con mio padre. Cretina, sbrigatevi. Voglio parlare immediatamente con mio padre, subito, capito?
Facendo un passo indietro, dobbiamo ricordare che qualche anno prima Silvana Mangano aveva conosciuto il produttore cinematografico all'epoca onnipotente Dino De Laurentiis, che naturalmente facilitò anche la distribuzione di alcuni film e quindi anche del volto di Silvana Mangano negli Stati Uniti. Poi c'è un periodo di film con alcuni maestri del cinema italiano.
Sappiamo, da un punto di vista personale, non solo personale, quanto sia stato importante ovviamente il matrimonio con De Laurentiis, che aveva conosciuto sul set di Riso Amaro, se non ricordo male, con cui ha avuto quattro figli. Credo anche che De Laurentiis fosse, sono alcuni aneddoti dicono che ricordano appunto che fosse particolarmente geloso di lei, in particolare per questa grande amicizia che aveva con Marcello Mastroianni. Fellini doveva prendere Silvana Mangano per La dolce vita, ma si dice che poi ci fu una sorta di veto da parte del marito. Ricordiamo appunto che c'era questa bella amicizia e c'era stato un fidanzamento giovanile, da quello che so, con Mastroianni. C'è l'aneddoto del Guardone, racconta la Mangano appunto che quando lei aveva 16-17 anni, lui 20, facevano un corso di recitazione insieme, in una pausa stavano su una panchina seduti insieme, a un certo momento sentono di essere spiati da un guardone, e Marcello Mastroianni si volta, reagisce, prova a sferrare un pugno a questo guardone, ma prende per sua sfortuna il tronco di un albero e si fa male a un pollice, la Mangano dice che questo pollice offeso a Mastroianni un po' gli rimane per tutta la vita, e quindi dice in fondo ogni volta che si trastulla un po' questo pollice, si tocca questo pollice, alla fine Marcello pensa a me. Questo per dire che comunque è stato, diciamo, un rapporto di amicizia, poi che si è evoluto in un rapporto di amicizia molto importante. Tra gli anni 60 e gli anni 70 ci sono degli autori importanti, fra cui Luchino Visconti per Paolo Pasolini, Comencini, che la utilizzano. Devo dire che il mio primo ricordo di Silvana Mangano risale al 1986, quando Guido Aristarco, in un suo corso tenuto all'Università della Sapienza di Roma, ci fa vedere un capolavoro di Visconti che è morto a Venezia del 1971. La sceneggiatura è di Visconti e di Nicola Badalucco, è tratto questo capolavoro di Visconti da un altro capolavoro che è Morte a Venezia di Thomas Mann, e racconta questo amore folle, amore impossibile tra Dirk Bogart, Aschenbach, e questo giovane efebico, che è questo giovane 14enni di nome Tazio. Intorno a questo giovane 14enne c'è una famiglia, in particolare una madre, e questa madre è interpretata da Silvana Mangano. La scelta di Visconti è di non far proferire parole comprensibile al pubblico, né a Tazio, né alla madre interpretata da Silvana Mangano. È una scelta che dà un grande senso di fascino e di mistero quasi metafisico, diciamo, a questi personaggi, e un senso quasi di trascendenza alla bellezza della Mangano, che è una bellezza totalmente raffinata. Luchino Visconti riutilizzerà nel 74 per Gruppo di famiglia in un interno la Mangano, invece, per fargli fare un personaggio completamente terreno, quindi consapevole delle capacità della Mangano di passare da personaggi quindi molto passionali a personaggi quasi eterei, quindi lavorando molto sulla fisicità della Mangano e sulla disponibilità evidentemente di questa attrice a passare da un ruolo all'altro. Tant'è vero che, facendo un ulteriore passo indietro, nelle Streghe del 1967, che è un film collettivo, Pier Paolo Pasolini la utilizza per La Terra vista dalla Luna, e qui è un personaggio ancora diverso, perché interpreta il personaggio di, mi sembra si chiamasse Assurdina, questa donna magica di cui vanno alla ricerca Totò e Ninetto Davoli, questi due personaggi che cercano in qualche modo una donna ideale, e quando, diciamo, trovano questa donna che non parla, strana, con i capelli verdi, interpretata da Silvana Mangano, per loro è la felicità, perché è una donna che gli risolve tutti i problemi. Addirittura la sfruttano in questo modo, le chiedono di fingere, diciamo, un tentato suicidio, nel senso di far capire ai romani: io mi butto se la società non mi aiuta. E questa cosa frutta molti soldi a Totò e Ninetto, salvo poi arrivare, diciamo, una coppia di turisti che lascia, se non ricordo male, lì per sbaglio una buccia di banana, il personaggio di Assurdina scivola su questa buccia di banana, cade e muore. Loro disperati, a un certo momento però se la ritrovano viva a casa. In un primo tempo fuggono spaventatissimi, però poi tornano pensando che forse questo personaggio di Assurdina può essere utile, effettivamente gli può fare da mangiare, gli può continuare a far svoltare la vita. E la didascalia finale di Pasolini è: essere morti o essere vivi è la stessa cosa. Quindi vediamo un film quasi, anche visto oggi, no? Sperimentale, nel senso che sperimenta veramente forme nuove, con un sapore surrealista che abbiamo dimenticato. E ancora una volta quindi un film con un personaggio completamente nuovo. Non parliamo dello scopone scientifico di Comencini al fianco di Alberto Sordi, del grande amico Alberto Sordi, e di Betty Davis. Qui interpreta questa borgatara Antonia, che dopo essersi allenata per un anno intero insieme al marito ad affrontare questa battaglia a carte con questa miliardaria americana, affronta appunto questo match per la vita, perché comunque i soldi messi in palio da Betty Davis a loro servono. E anche qui è un personaggio comico e drammatico allo stesso tempo, quindi un personaggio con una potenza fino allora sconosciuta, con delle qualità che lei tira fuori al servizio della storia e quindi al servizio del regista che la sta dirigendo.
Io butto il cavallo.
Antonio, tu sei terribile. Come hai fatto a sapere che io non ho il cavallo?
È memoria, e la memoria è questione di gioventù. Ah, io.
Ma li mortacci suoi, questione di gioventù, e me lascia il cavallo a tavola.
Scopa.
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 Che sarà mai? Sono quattro scobe.
Per circa 10 anni, nonostante fosse ancora giovane e ancora bella, naturalmente, Silvana Mangano si ritira dalla scena cinematografica. Dietro ci sono problemi nella sua vita privata. Torna in attività soltanto spronata dalla figlia Raffaella, che nel frattempo era entrata nella ditta di famiglia, Raffaella De Laurentiis, in un film riuscito a metà di David Lynch che si chiama Dune.
Sì, si dice appunto che in questi 10 anni di assenza soffrisse di depressione e che uno dei pochi motivi di consolazione fossero le visite che Alberto Sordi facesse appunto nella loro casa, un amico molto caro a cui lei era molto affezionata e che la faceva sempre molto ridere. Quando torna nel 1984 in Dune, ecco, probabilmente chi ha visto Dune nel 1984 può essere rimasto deluso da questo film di Lynch, un film probabilmente per problemi di sceneggiatura risolto a metà, ed è un film che gran parte di una critica ancora molto ideologica tendeva in modo anche un po' sprezzante a sminuire come un banale film di fantascienza. Ora, visto oggi, non è ovviamente che la sceneggiatura migliora, però sicuramente con quello che ha prodotto l'arte contemporanea e soprattutto i performer di arte contemporanea dal 1984 ad oggi, è il momento in cui ci troviamo di fronte all'immagine, alle inquadrature, ai primi piani di Silvana Mangano, truccata da Reverenda Madre Ramallo, perché questo era il nome del personaggio, lì ci rendiamo conto che siamo di fronte quasi a una installazione, quasi a una performance di arte contemporanea, cioè nel senso che Lynch sfrutta evidentemente, consciamente e inconsciamente, la Mangano per metterci dentro tutta quella che è la sua passione per l'arte. E se si rivedono oggi le fotografie di Silvana Mangano truccate in questo modo, sono fotografie che non si capisce bene se sono state fatte nel 1984 o sono state fatte oggi. L'impatto non è tanto nella recitazione che ne ha dato la Mangano, ma è proprio un impatto visivo, iconografico. Sicuramente Lynch è uno che ascoltava David Bowie, che sentiva David Bowie, che ha sentito, ha vissuto tutto quello che è stato fino al 1984 il percorso di un artista come Bowie, ad esempio, e tutto questo suo immaginario lo mette nel film e sicuramente lo mette nel pensare il personaggio di Silvana Mangano. E quindi l'immagine della Mangano in Dune è un'immagine forte, perché più che far parte della storia del cinema, sembra far parte della storia dell'arte contemporanea.
Poco prima della morte, l'ultima esperienza sul grande schermo di Silvana Mangano.
Si ritrova nel 1987, diretta da Michalkov, e si ritrova insieme al grande amico Marcello Mastroianni nel film Oci Ciornie. È un film appunto di sapore cecoviano, malinconico, dolente, ma anche con delle venature da commedia, come sono spesso non solo le opere di Chekhov, ma anche i film di Michalkov, che devono molto alle opere di Chekhov, e diciamo che finisce la sua carriera quindi umanamente e professionalmente in bellezza, cioè vicino a un grande amico e a quello che si dice appunto un amore del passato, e vicino a un regista che in quel momento è nel momento di maggior successo della sua carriera. Siamo nel 1987 e poi purtroppo Silvana Mangano si spegnerà nel 1989, a 59 anni, quindi relativamente giovane, il 16 dicembre dopo una lunga malattia a Madrid.
Bailar. El mayor.